Ok, buonasera a tutti, questo è l'ennesimo incontro in Guastalla che facciamo online quest'anno. Devo dire che in quest'anno davvero drammatico, almeno questo ci ha portato un po' fortuna, perché anche oggi siamo a 150 collegamenti in questo momento, e siccome di solito facciamo il conto moltiplicando per due, ci sono circa 300 persone che sono collegate non soltanto da Milano per ascoltare questa conferenza, e questo devo dire ci lascia molto soddisfatti, molto contenti. Vi porto i saluti del nostro presidente Miva Sbani, che si è già salutato da solo da Barcellona 5 minuti fa. Prima di dare la parola a Vittorio Roberti Bendaud, che ci parlerà in previsione del 70° centenario di Dante, del rapporto tra Dante e l'ebraismo, io ho soltanto un ricordo oramai stradatato nei miei studi classici. Una cosa che mi aveva incuriosito, può essere già una domanda per Vittorio quando avrà finito la sua conferenza, come Dante trattava dal punto di vista anagrafico l'ebraismo. Gli ebrei che erano nati prima di Gesù erano in paradiso, era in paradiso Noè, era in paradiso Abramo, erano in paradiso Rachele, Sara. Gli ebrei al tempo di Gesù non erano trattati molto bene, quindi taccio. Ma la cosa che mi aveva incuriosito, avevo chiesto alla mia professoressa di italiano, ma non era riuscita a darmi una risposta, era che dall'anno 0 al 1300, il periodo di Dante, per 1300 anni nella Divina Commedia non si parla più di ebrei. E questo mi aveva incuriosito, come se 1300 anni di storia in qualche modo non avesse caratterizzato in nulla e per nulla nel ricordo quello che era la descrizione fatta da Dante. Era una curiosità che avevo allora, ce l'ho ancora adesso, poi magari Vittorio, se ha una risposta da darmi, mi fa un piacere. Non ho altro da aggiungere se non benvenuti a tutti, siamo già a 162 collegamenti e continua a crescere il numero. Do la parola a Vittorio Roviate Bendaud, Dante e l'ebraismo. Grazie Vittorio per aver aderito, a te la parola.
Grazie a Gadi, grazie Paola, grazie anche al Presidente Hasbani. E grazie a voi che siete qua stasera. Noi stasera faremo dei brevi cenni sull'infinito, su queste tematiche riguardanti il rapporto tra Dante e l'ebraismo, tra letteratura ebraica e l'Italia, e tra letteratura ebraica italiana e l'ebraismo e la letteratura ebraica. Varrebbe la pena, ed è una proposta che io faccio qua, visto che c'è il Presidente della Comunità Ebraica, c'è l'Assessore alla Cultura, c'è Paola, organizzare un vero e proprio ciclo, secondo me sarebbe opportuno, per il 70° anniversario della morte di Padre Dante, del divino poeta, di quello che giustamente qualcuno chiamò tra i critici letterari il Mosè della letteratura italiana. Parto da un dato, che è il dato che in parte si riaggancia a questa tua domanda, ma molto molto alla lontana, in maniera molto più drammatica. Nel 1921 Giovanni Preziosi pubblicò per la sua rivista la traduzione italiana di quell'opera deleteria e schifosa che furono i Protocolli dei Savi di Sion. E nell'apertura della sua prefazione all'edizione italiana cita Dante, e il versetto è un versetto famoso, è un verso dantesco che riguarda il canto quinto del Paradiso, in cui lui dice: uomini siate e non pecore matte, sì che il giudeo di voi tra voi non rida. Questa sono i due endecasillabi danteschi che Preziosi copia e mette, ovviamente avallando l'idea di una tradizione di antisemitismo della letteratura e della cultura italiana, che addirittura trova un proprio araldo in Dante Alighieri. Va detta una cosa, per iniziare a smontare questa tesi che a livello accademico ad esempio è stata smontata da Yosef Baruch Sermoneta e da tanti altri studiosi, e ovviamente sappiamo bene che citazioni del genere così estrapolate e riproposte lasciano molto a desiderare, dal fatto che i versetti di Paradiso 5 dal 73 all'85 sono trascritti in italiano, rivergati, ok, in italiano, da Yehuda Romano. Abbiamo questo commentatore, questo teologo, questo mistico della Roma ebraica del XIV secolo che recupera questi testi in un'opera ebraica e li recupera in italiano. Sono quattro le citazioni che Yehuda Romano fa da Dante, sono tre dal Paradiso e una dal Purgatorio, tra cui questa, e vedremo proprio perché questa. Chiaramente Dante è un uomo del 300, del 200, del 300, ed è un uomo che è nutrito del pensiero cristiano dell'epoca, e sia coevo sia pregresso. Ora, io vorrei partire facendo notare questo. È vero che Dante parla del popolo ebraico prima della nascita di Gesù e che racconta, facendo propria e mettendola in poesia, una tradizione cristiana, una tradizione teologica cristiana, fa uscire dal regno dei morti dell'inferno tutti i patriarchi di Israele e l'intero popolo prima della nascita di Gesù, portandolo in paradiso. E quindi abbiamo un apprezzamento positivo dell'ebraismo a livello proprio collettivo prima dell'avvento di Gesù, quindi pre-cristiano. E questo è abbastanza in linea con la teologia cristiana dell'epoca. La domanda che si pone è, che si impone, dove Dante ponga o pone gli ebrei coevi a Gesù o successivi a Gesù, secondo la sua opinione contestualizzata nel pensiero trecentesco. Ora va detto che è chiaro che Dante non mette all'inferno categorie umane intere. Noi non abbiamo, ed è questa la prima cosa notevole, se avessimo un antisemita troveremmo l'intero popolo ebraico condannato nel suo complesso di deicidio, quello che faceva la teologia cristiana all'epoca, l'avremmo trovato nel più profondo buco, nel più profondo cratere infernale, collettivamente incluso. Invece Dante si perita di mettere all'inferno Giuda Iscariota, secondo la tradizione cristiana, voi sapete perfettamente cosa dicono i Vangeli di costui, nella bocca di Lucifero che lo mastica, assieme ad altri due traditori, Bruto e Cassio. E la pena non è più grave per Giuda, nel senso che sì, è quello che dice il verso, soffre di più, però è assieme agli altri due. E questo fa valere una cosa: se Dante avesse ritenuto di punire Giuda in quanto, seguendo la teologia cristiana dell'epoca, decida, l'avrebbe dovuto mettere nella peggiore delle situazioni e con lui tutta la collettività del popolo ebraico, perché questa era la teologia. Invece lui si perita di mettere, di punire Giuda secondo il diritto romano e quindi di punirlo assieme agli altri regicidi e traditori. Il che è assolutamente notevole, e su questo l'interprete contemporaneo, il professor Battistoni, che ha scritto dei libri pubblicati anche da Giuntina, Dante, Verona e la cultura ebraica segnatamente, rileva. Non solo, vediamo che sempre se teniamo valida, come Dante doveva tenere valida essendo egli cristiano e medievale, la lezione dei Vangeli, non mette da il Sinedrio, che secondo quella tradizione avrebbe agito in un certo modo, appunto anch'esso dentro i peggiori antri dell'inferno, ma lo mette rispetto al girone dove sono puniti gli ipocriti. Ora, si noti che in quello stesso girone sono punite anche autorità ecclesiastiche. La cosa negativa è che si utilizza il fatto che, come si vede nel canto in cui appare Bonifacio, Papa Bonifacio VIII, il grande nemico di Dante, nel canto 28 dell'Inferno, lo mette a capo della setta dei nuovi farisei. Ed è chiaro che quindi Dante faccia valere, ed è questo spiacevole, ovviamente la cultura farisaica come equivalenza dell'ipocrisia o della corruzione, diciamo, e che per denunciare la corruzione, l'ipocrisia del pontefice romano, di altre autorità spirituali, si utilizzi per parlare di questo un riferimento ai farisei. Però ripeto, questo consideriamolo, per quanto spiacevole, da contestualizzarsi nella cultura del 300, nel fatto che Dante era cristiano, quindi come tale il cristianesimo ripensa, rivede, si interroga in maniera diversa su queste questioni, soltanto in materia in momenti recentissimi rispetto alla nostra contemporaneità, non già a quella di Dante. E va altresì detto che, ripeto, se avessimo di fronte un antisemita, e questo credo che sia una questione fondamentale, avremmo trovato la collettività intera del popolo ebraico messa nel peggiore dell'inferno, cosa che invece non troviamo, perché Dante punisce singoli individui o premia singoli individui, non collettività umane. E questo lo rende assolutamente interessante e lo rende discontinuo rispetto alla teologia invalsa all'epoca, che era di tutt'altro avviso. Non solo, vi ricordo che Dante nell'inferno pone persone anche verso cui lui ha affezioni, o verso cui ha una predisposizione assolutamente benevola, o verso cui ha un'attitudine empatica di con cui solidarizza. Pensiamo soltanto a quel canto meraviglioso, struggente, commovente di Pierre delle Vigne nella Selva dei Suicidi. Pensiamo a Paolo e Francesca, per fare due esempi ultra noti. Ma pensiamo anche che le anime degli spiriti magni, cioè dell'antichità classica, quella dove lui entra a far parte di tanta compagnia, in cui compaiono Ovidio, Lucano, Virgilio, Omero, e compare perfino Saladino, è il luogo più chic, se vogliamo, dell'intero inferno. Quindi stare all'inferno significa per forza qualcosa di estremamente negativo. Il problema è in che parte dell'inferno, il problema è in che contesto. Tornerò dopo su quei versi citati da Preziosi e di cui parla Iuda Romano. Ma vorrei fare un salto. Allora, noi sappiamo che Dante ha un primo esilio che lo vede per un certo periodo, cioè nell'esilio, inizio dell'esilio dantesco, lo vede per un certo periodo a Forlì, e poi dopo avrà un lungo periodo, una lunga permanenza veronese. La lunga permanenza veronese è databile tra 1312 e 1313, su questo ci sono dei problemi di datazione, non entriamo, fino al 1318. Allora, in questo periodo Dante dimora a Verona, e su questo noi ci soffermeremo particolarmente, perché a Verona c'è una particolare realtà culturale, che è una realtà culturale estremamente effervescente, estremamente ghibellina, per cui antipapale, che accoglie, come già accoglieva da vari decenni, personalità in problematicità col mondo dello Stato Pontificio, con i papi e con i loro sodali, sia laiche sia religiose e non soltanto cristiane. In particolar modo questa sinergia, questa che è la corte, ovviamente lo dico subito, di Can Grande della Scala, che Dante magnificherà nel Paradiso, in quei canti che sono tra il quindicesimo e il diciassettesimo del Paradiso, ove fa parlare il suo avo Cacciaguida, e che in quel un certo punto, nel diciassettesimo canto, se non vado errato, magnifica appunto la corte di Can Grande. Ma la corte di Can Grande della Scala è una corte, in particolare Verona, che è legata da tanto tempo al potere imperiale, o meglio, l'impero ha come suo avamposto, come suo presidio, il principale in Italia, forse il principale, più strutturato e più ricco a livello di idee in Europa, proprio in Verona. E questo è qualcosa che non è legato unicamente alla dinastia degli Scaligeri, ma è legato già da prima, già dalla presenza di Zellino III da Romano, che sposò la figlia selvaggia, questo è il nome, di Federico II di Svevia. E quindi abbiamo dall'epoca di Federico II e di Ezzelino da Romano un asse imperiale antipapale che vede un'attività molto forte di studiosi ebrei, sia alla corte di Federico, voglio dire, pensiamo soltanto a Jacob Anatoli, Maimonideo di stretta osservanza, autore di quell'opera di commento alla Torah in ambito filosofico aristotelico e non solo, in cui lui cita anche sia torto che a ragione autori cristiani, e l'opera di Jacob Anatoli è il Malmad Talmidim, un commento alla Torah, ma pensate che a Verona un parente, il nonno mi pare, o il bisnonno un grande di cui parleremo, Hillel da Verona, invita Avraham ibn Ezra a Verona. Invitare Avraham ibn Ezra, io dico subito, Avraham ibn Ezra è stato uno dei più grandi commentatori alla Torah. Se voi prendete una, per chi di voi non ha contezza di questo, un'edizione della Bibbia rabbinica, qualsiasi edizione, assieme a Rashi e a qualche altro commentatore, c'è sempre il commento di Avraham ibn Ezra, che viene invitato a Verona all'epoca di Ezzelino III da Roma. Voi sapete, Ezzelino morirà a seguito a Soncino, a seguito delle ferite riportate, il Papa, perché nel frattempo era morto l'imperatore, il Papa, quindi ciò lo indebolì molto, ma rifiutò fino all'ultimo i conforti religiosi della fede cristiana. Questo diventa un po' l'archetipo che pone Can Grande sulla stessa linea di Ezzelino e Can Grande della Scala praticamente come nuovo Federico II di Svevia. Ricordo anche che per la storia della letteratura italiana Sicilia ha un ruolo fondamentale, se non altro per quella che è stata l'avventura, la parabola dei poeti siculo-toscani, che poi approda appunto in Toscana. E Verona è un centro di letterati, di studiosi, in cui arrivano molti anche rabbini, un centro di studi assolutamente ragguardevole. La elite rabbinica che anima questi cenacoli culturali è quella della famiglia di colui che invitò tale Elazar o Eliezer a Verona e Avraham ibn Ezra, e che era in contatto con il nord, con i mistici renani della famiglia Colonimos, e che un po' di generazioni dopo è legato a questa figura famosissima di Hillel da Verona. Hillel da Verona va a studiare in Spagna, dalla Spagna a vari giri per l'Italia, per un certo periodo dimora a Capua. A Capua ebbe contatti con una famosa autorità rabbinica, un mistico di primo ordine, uno dei più grandi mistici della storia dell'ebraismo, cioè Avraham Abulafia. Allora, Abulafia era un aragonese mistico che venne in Italia, risiedette a Roma. A Capua ebbe a che fare con Hillel di Verona, e probabilmente lo studio di Maimonide che Hillel aveva studiato con il più forte degli oppositori di Maimonide, cioè Rabbeinu Yonah Gerondi, porta a contatto Avraham Abulafia, intriso di mistica, con il pensiero maimonideo, e cerca di creare, per essere estremamente stringati, una specie di sintesi tra queste due realtà e un superamento, ovviamente, una prospettiva mistica. Siamo, se prendete il famoso libro di Gershom Scholem sulla mistica ebraica, siamo cavallo tra la stesura da parte di Moshe di Leon del Sefer HaZohar, per chi ritiene che l'abbia scritto lui, appunto i libri di Abulafia. La differenza è che in un caso abbiamo una Kabbalah molto particolare, teosofica, che diventerà poi addirittura teurgica rifacendosi allo Zohar successivamente, e una Kabbalah che è cosiddetta, noi nota come Kabbalah estatica, Kabbalah profetica, sono varie definizioni, comunque un altro tipo di Kabbalah che è quella che ha come araldo, come fondatore, come punto di snodo certamente Avraham Abulafia, che avrà anche ripercussioni su cabalisti successivi come Gicatilla e altri. Abulafia è anche noto perché a un certo punto assunse su di sé, ritenne di assumere su di sé un ruolo messianico, successivamente alla famosa disputa che ebbe luogo a Barcellona, e che in cui praticamente si sostenne anche, tra le tante cose che vennero sostenute, che il Messia avrebbe fatto liberare, come Faraone liberò dietro l'invito di Mosè per potere divino gli ebrei, il Messia avrebbe avuto lo stesso ruolo andando a chiedere la cosa dal Papa. Faccio notare che Avraham Abulafia andò nuovamente a Roma proprio per parlare, conferire col Papa, il Papa in questione, Papa Niccolò III, che Dante si premura di mettere all'inferno, e che da nell'inferno Niccolò dannato scambia Dante Pellegrino con Bonifacio VIII, e quindi Dante si premura anche con Virgilio, che lo caldeggia a dire chi è e a fugare il misunderstanding. Bene, quando Avraham Abulafia giunge a Roma, Papa Niccolò improvvisamente muore. A Roma, in quegli anni, quando Abulafia insegnava, e Roma era in un grande fermento culturale ebraico, religioso, culturale, è stata una delle stagioni più importanti, più avvincenti dell'ebraismo romano, quella del 200, Abulafia probabilmente incontrò questi cugini, e probabilmente furono cugini, Immanuel da Roma, di cui parleremo a breve, e Yehuda Romano. Poi farò una nota riguardante un'altra figura che ci serve dal punto di vista letterario, che è, di cui parlerò dopo, che è il rabbino Anav. Ora, durante il periodo del 300, tra il 1312-13 e il 1318, in cui Dante fu esule alla corte di Can Grande, troviamo, e dove era ritornato Hillel, che però poi dopo in precedenza, prima che Dante andasse a Verona era andato a Forlì, e Dante, voi sapete, nella prima parte del suo esilio dimorò anche a Forlì, però seppur brevemente, mentre invece dimorò molto più a lungo a Verona. Bene, Dante arriva e in questa città, dove ci sono tutta una serie di traduttori di opere che vanno dall'arabo all'ebraico, dall'ebraico al latino, e dove gli ebrei giocano un ruolo fondamentale di mediatori e traduttori, su questo rinvio un'opera fondamentale molto ben fatta del professor Mauro Zonta, scomparso recentemente. Un'opera molto importante sugli ebrei come traduttori nelle traduzioni medievali portate avanti dagli ebrei come ponti del sapere. Bene, nella presenza di Dante alla corte di Can Grande troviamo un'altra personalità, che è Immanuel da Roma, o Immanuello Romano, o Manuello Romano. Ora, di Immanuel da Roma trovate un libro del professor Battistoni, che ho già citato, che è L'Inferno e il Paradiso, di cui parleremo. Faccio presente che il professor Umberto Fortis, che è un benemerito saggio della cultura ebraica italiana, un grande intellettuale, professor Fortis, ha pubblicato per la Belforte Editore Letteratura giudeo-italiana, materiali per una storia, e Manuello Volgare. Sono due testi del professor Fortis che invito a tutti quelli che ci... Salomone Belforte Editore, e invito chi ci ascolta a leggere, perché ritroverà molto dell'ebraismo italiano, ritroverà molto dell'Italia, e credo che siano importanti, sono libri molto ben fatti e fondamentali. Bene, a Verona noi non sappiamo esattamente se Dante incontrò il rabbino Immanuel da Roma. Noi sappiamo che il rabbino Emanuele da Roma scrisse un sonetto in cui pianse la morte di Dante in risposta, cioè un sonetto responsivo, un sonetto missivo, cioè un sonetto che fu sollecitato, gli fu mandato, dell'amico poeta Bosone da Gubbio, che era amico di Dante e amico di Manuello. In questo abbiamo un altro poeta e giurista amicissimo di Dante, famoso, che insegnò all'Università di Camerino, che ebbe ruoli anche diplomatici, che era Cino da Pistoia, anche egli stilnovista della primora, e anche in questo caso abbiamo un rapporto di amicizia tra questi due cari amici di Dante, che piangono la scomparsa di Dante, e Emanuele da Roma. Emanuele da Roma, per motivi su cui sono molto ci si interroga e per lo più ignoti, fuggì da Roma, venne ospitato alla corte di Can Grande, e questo spiegherebbe quindi un rapporto con Dante o quanto le sue amicizie con questi due cari amici di Dante. Andò in Ancona divenne rabbino capo della città. Si mosse tra Recanati e Macerata per Camerino, dove c'erano comunità ebraiche, e in particolare Recanati dimorò, visse e morì un grandissimo mistico tutt'oggi in riscoperta negli ambienti sia letterari, sia di studio filosofico teologico, sia di Kabbalah re vera, quindi rabbinici, che fu Beniamin da Menachem Beniamin da Recanati. E morì nella città di Fermo, sempre nelle Marche. Ora, io ho detto che Manuello probabilmente conobbe Abulafia, ed è possibile che Dante entrò sia per l'eredità di Lelda Verona, sia per l'eredità e della sua famiglia, sia per, quindi Abulafia, sia per un contatto diretto con Manuello. Sul contatto diretto con Manuello gli studiosi si interrogano, ci sono Shemuel Davide Luzzatto e Giosuè Carducci che ritengono che ebbero un rapporto amicale intenso, Lelbogen e Umberto Cassuto invece sono di opinione opposta, e c'è una disputa noiosissima tra studiosi sui sonetti di missivo e responsivo di Bosone a Manuello, se comprovi o meno questa amicizia, indipendentemente da tutto. Noi sappiamo che l'amicizia tra Bosone, Cino e Manuello ci fu. Sappiamo che Manuello visse a Verona. Sappiamo che Manuello introitò la lezione di Abulafia. Sappiamo da Yehuda Romano, suo cugino molto probabilmente, tutta una serie di cose riguardante la mistica del linguaggio di Abulafia, che vedeva la profezia quale trionfo della poesia e la poesia quale massimo livello espressivo della profezia. E non è un caso che nelle citazioni in italiano, che sono le prime della letteratura ebraica al mondo e in Italia segnatamente, abbiamo proprio questo problema che viene affrontato e che viene da Yehuda Romano, che cita Dante Paradiso 13 e Dante, scusatemi, Paradiso 21. Ora sono quattro le citazioni che fa Yehuda Romano di Dante, e sappiamo anche che a Verona c'era tutta la lezione di Hillel da Verona, Hillel che poi operò molto a Forlì, dove morì, e dove poco dopo, qualche anno dopo, c'era comunque la comunità ebraica, Dante va. Allora, perché tutta questa introduzione, forse un po' pedante, viene, chiedo scusa, perché un punto di contatto fondamentale tra Dante e l'ebraismo lo troviamo in un passo del Paradiso, in un passo del Purgatorio, in un passo del De Vulgari Eloquentia. Di questo parla non a caso anche Umberto Eco in un libro famosissimo che è La ricerca della lingua perfetta. Dante nel De Vulgari Eloquentia, in cui lui si pone il problema della lingua volgare, che voi sapete deve essere, secondo Dante, deve avere una serie di caratteristiche, deve essere cardinale, deve essere una serie di potenti riferimenti. Curiale, regale, e deve essere in grado di illuminare, ok, di chiarire. Quindi illustre, cardinale, curiale e regale. Il De Vulgari però è scritto in latino. Ora, in un passo formidabile del De Vulgari eloquenza, Dante si pone, che è una vexata questio dei medievali, una serie di domande sull'origine della lingua. Se la lingua sia una, se la lingua sia convenzionale, se invece la lingua sia inerente alle cose stesse, e per cui sia una ed universale, se si sia persa la lingua universale, ed è riferimento chiaramente alla Torre di Babele. I capitoli di Genesi del Sefer Bereshit in questione sono il capitolo decimo in particolare, e ancora più il capitolo undecimo, quello che riguarda appunto la Torre di Babele e l'effetto successivo della confusio linguarum. Ora Dante, nel rispondere, dice che la prima parola pronunciata da un essere umano, e qua Dante ritiene che non possa essere stata Eva la prima a parlare perché era una donna, questo indipendentemente dal testo biblico, che non è così, ritiene che la prima a parlare sia stato Adamo, e che la prima parola pronunziata sia stata in ebraico la parola El. Quindi, che la lingua universale sia stata la lingua ebraica. E infatti lui si premura di dire che, essendo Dante cristiano, Gesù è nato esattamente in coloro che hanno mantenuto questa lingua nonostante la confusio linguarum, perché è la lingua della grazia. E come tale era giusto che, dalla prospettiva cristiana, Gesù nascesse esattamente in quel contesto linguistico. Ma in un passo del Paradiso, Dante, badate, su questo sembrerebbe seguire il Lelda romano, che ebbe una disputa sulla natura della lingua con il rabbino Zecharia ben Shealtiel di Roma, graziano, che invece l'ha pensato totalmente diversamente. Il Lel versus Shealtiel, Zecharia ben Shealtiel ben graziano. Ora Dante nel Paradiso a un certo punto dice: opera naturale, e siamo a Paradiso 26, 124, 138, opera naturale è che uomo favella, ma così o così natura lascia, puoi fare a voi secondo che abbella. Pria chi scendessi all'infernale ambascia, issa appellava in terra il sommo bene, onde viene la letizia che mi fascia. E El si chiamò poi, e ciò convenne che l'uso di mortali è come fronda, il ramo che se va e a che altra vene. Quindi, se nel De Vulgari la prima parola pronunciata fu El, secondo il Paradiso la prima parola pronunciata fu I, che sarebbe un qualcosa precedente a El. Io adesso non sto a entrare in questa disputa che prevede che ci sia una specie di ebraico precedente all'ebraico. C'è una specie di lingua universale, che per i cabalisti chiaramente è l'ebraico, che è precedente a Babele, che è la lingua universale con cui Adamo diede i nomi alle cose, con cui Adamo parlò con Dio. Questa disputa, che è complicatissima perché riguarda il problema della convenzionalità della lingua e della sua universalità come correttamente rispondente alle cose che nomina, ok? È una questione su cui non voglio entrare perché sarebbe complesso entrare adesso e perderemmo tempo, invece voglio fare una panoramica, una carrellata, ma come anche Eco riporta nel libro, il libro ricordo si chiama La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, libro molto bello, molto importante, è chiaro che sembrerebbe che Dante si sia scontrato o incontrato col pensiero di Abulafia, tra gli altri. Siamo dentro quindi a un sistema di cultura ebraica mediato da Abulafia e che con il Lelda Verona ci porta anche a nord, che ci porta alla mistica renana, in cui si sovrappongono varie dimensioni, cioè le speculazioni sulla lingua e sulla profezia e sul libero arbitrio della patristica, della teologia di Tommaso. Il Lelda Verona traduce in ebraico per la prima volta, e anche Iuda Romano traducono ampi brani di Tommaso d'Aquino. Addirittura il Lel dirà che Tommaso d'Aquino chiarisce alcune questioni che Maimonide lascia insolute. Quindi c'è una ricezione di tutto un pensiero legato alla scolastica cristiana e ai due suoi principali eroi, cioè Tommaso della parte precedente Alberto Magno. E resta il fatto che indubbiamente da questi dati vediamo un interrogarci se effettivamente, come molti sostengono, ci sia stata una connessione potente tra Dante e l'ebraismo, e l'ebraismo che veicolava e veicolò sia per traduzioni. Pensate che il libro della Scala, che è un libro della cultura islamica, venne tradotto da un ebreo e poi dopo dalla traduzione in castigliano venne tradotto in latino, ed è ovvio che il libro della Scala, alla corte di Can Grande della Scala, dovette suonare abbastanza bene. Ecco, insomma, questa cultura ebraica che veicolava anche tanta cultura araba e cultura araba islamica e mistica araba islamica. Quando noi prendiamo la mistica ebraica del spagnola, per cui quella di Abulaf, eccetera, abbiamo vari riferimenti alla cultura islamica, tra cui un caposaldo che è Ihwan al-Safa, cioè i fratelli della purezza, fratelli della sincerità. Il titolo probabilmente, secondo un grande arabista e islamologo ebreo, Ignaz Goldzier, deriva dal testo originale della letteratura indiana, poi tradotto in araba per le storie di animali con fine di morale utilitaristica di Halila Wadimna, sono storie di due sciacalli, e poi dopo appunto che riescono a sopravvivere grazie a questa amicizia, a questa unione tra sodali e questa lealtà, e da cui deriverebbe il titolo dell'opera, appunto, I Fratelli della Purezza. I Fratelli della Purezza operano come gruppo di sciiti ismailiti. Voi sapete che la Shia è diversa si articola in varie prospettive, maggioritaria oggi è quella duodecimana che è operante in Iran, ma c'è tutta quella dell'ismailismo che è molto diversa e che è legata in gran parte oggi all'Aga Khan, per intenderci, e aveva come centro culturale Basra in Iraq, che era un centro culturale ebraico di primissimo ordine, per cui è molto probabile che le lettere sui fratelli della purezza, che furono una specie di enciclopedia che andava dalla cultura scientifica fino alla teologia, passando per la filosofia, articolata in una cinquantina di lettere, abbia avuto sia influenze in andata, ma ancor più influenze in ritorno sull'ebraismo iracheno, quindi sull'ebraismo diasporico, tukur, visto che l'Iraq era il centro propulsore della cultura, della teologia, del sapere ebraico. E che quindi arriva così, ovviamente sia in arabo, sia attraverso mediazioni, citazioni in ebraico, anche in Spagna. Quindi vediamo questa triangolazione tra Dante, ebraismo e ricezione di parte della mistica islamica, non soltanto della mistica, anche della teologia averroista, nel senso che la scuola di Bologna, e sappiamo tutti che Dante ebbe un periodo bolognese, era legata a quell'aristotelismo spinto, averroismo latino cosiddetto, che ha i suoi massimi, diciamo, nomi in Boezio di Dacia, Sigeri di Bramante e altre, che sono anche ad eco rispettivi nel mondo rabbinico. Ora, tutto questo per spiegare un incontro culturale che con ogni evidenza ci fu. Rimane aperto se il rapporto amicale con Manoello da Romano che poi scrisse, è un testo di cui adesso vado a parlare in chiusura, sia stato reale o sia stato soltanto mutuato da comuni amicizi. Ciò non toglie che Manuello assista direttamente alla nascita del volgare italiano e abbia tra i suoi amici sia due scrittori molto amici di Dante. Manuello scrive un'opera molto importante, che sono i Mahberot. Ok, Mahber vuol dire quaderno, per cui quaderni o anche noti come conversazioni. I quaderni di Manuello mutano una prosa che non ha nulla a che fare con la cultura italiana, ma mutano una prosa particolare, un prosimetro spesso, che si chiama Makama, che viene dalla cultura araba, dalla letteratura araba. Allora, che l'ebraismo e i letterati ebrei e rabbini si siano nutriti tantissimo degli archetipi letterari dell'arabo e dei suoi stilemi per abbellire l'ebraico e per innovare l'ebraico è fondamentale ed è vero. Il grande scrittore di Makamat in ebraico fu Yehuda al-Harizi, che scrisse talmente bene da fare anche le più belle Makamat arabe quando lui girava tra Siria e Libano. Yehuda al-Harizi con Sefer Tachmoni è il paradigma di Manuello, per cui Manuello scrive in ebraico, ma in ebraico recepisce il sonetto. Cioè il sonetto e l'endecasillabo entrano nella cultura ebraica, nella lingua ebraica, che viene dissodata di nuovo grazie a Manuello Romano, grazie al contatto con lo Spinnova. E nell'ultimo dei suoi quaderni si perita di mettere una discesa, diciamo in sonno, agli inferi, nei regni dei morti, l'inferno e il paradiso, quindi chiaramente con una reminiscenza dantesca. Manuello verosimilmente muore attorno al 1328 a Fermo, e troviamo che si è tratto con un certo universalismo, perché mette nel paradiso e anche all'inferno premi a tutte le persone che ritenesse buone, di buona volontà, e condanna invece quelle che riteneva empie. La cosa strana è che il suo lampadoforo nel regno dei morti è questo Daniele, che però è evidente non è altro che Dante, e che pone una domanda: Dante cristiano si fece guidare dal Virgilio pagano, Dante in cammino di redenzione si fece cristiano, si fece guidare da un dannato pagano che lo accompagna fino alle soglie praticamente del paradiso. Il rabbino Emanuele da Roma si fa accompagnare da Dante sotto queste spoglie, cristiano, che a sua volta se l'ha fatto accompagnare da Virgilio pagano. Chiaramente questa cosa creò dei problemi, come creò dei problemi il fatto che Manuel è particolarmente giocoso, così come viene detto, anche se su questo ci sono varie interpretazioni. Giocoso, e questo gli è valso un po' di critiche, perché Manuello ad esempio scrive un sonetto tradotto, questo in ebraico, che mi piaceva leggervi come citazione, perché ci fa capire qualcosa del nostro Manuello da Roma, che ovviamente adesso non trovo. E in cui dice che chiaramente se dovesse scegliere tra il paradiso e l'inferno, sapendo che il paradiso è circondato da vecchie brutte, ci sono gli storpi e quant'altro, meglio l'inferno, che nonostante le fiamme è sicuramente con una compagnia più gradevole e più divertente. Su questo sembra quasi di sentire il vecchio cecco, amico anche egli di Dante, vi ricordate se non altro perché fu musicato da De André. Se fossi cieco come sole fui, prenderei con me le donne giovani e leggiadre, e vecchie e laide lasserei altrui. Questa dovrebbe essere la citazione, vado a memoria, potrebbe essere sbagliata. A Manuello da Roma succedette un altro rabbino, di cui parla molto fortis nella letteratura giudeo-italiana, che è Moshe D'Arieti, che fu medico del Papa, fu medico di due papi, di Papa Eugenio e poi dopo di Papa Pio II Piccolomini, Enea Silvio, il grande umanista, l'edificatore di Pienza, che peraltro ebbe delle misure abbastanza morbide nei riguardi degli ebrei. Moshe D'Arieti fu medico parchiatra pontificio, esercitò come rabbino anche a Fabriano, oltre che come medico, perché fu da principio chiamato lì per quella ragione. Scrisse varie opere, una in volgare italiano, e anche questo è interessante, di argomento ebraico sulla filosofia dei fatti di Dio. Ma scrisse un'opera che è il Mikdash Me'at, che non è altro che un approssimarsi dall'esterno verso l'interno, dal fuori delle mura del santuario al dentro il santo dei santi nel santuario, in cui c'è una specie di, anch'essa in sogno, di vediamo questa una specie di regno dei morti, di regno ultraterreno, e chiaramente il riferimento è alla Divina Commedia. Vorrei fare un'ultima nota che riguarda quello che succede qualche secolo dopo. Un grande maestro cabalista, anche egli, cioè Rabbi Moshe Zaccuto, il Remaz, perché oltre ad essere di per sé famosissimo, è stato un grandissimo mistico, giudice del Tribunale Rabbinico di Venezia, che all'epoca era un signor tribunale rabbinico temuto in tutto il Mediterraneo, autore di poesie, era stato allievo ad Amsterdam del rabbino Shaul Levi Mortera, vi ricorderete il nome perché era il rabbino che presiedette la congregazione sefardita e quindi quel tribunale rabbinico all'epoca di Spinoza, compreso l'affare, l'affare Spinoza. Bene, il Remaz scrisse varie poesie utilizzando tutti gli artifici stilistici della prosa, scusatemi, della poesia barocca italiana e spagnola, con proprio dei tropi tipici della poesia iberica di quel periodo, oltre che ovviamente in ebraico, e scrisse un testo che si chiama Tofteh Aruch, cioè l'inferno imbandito, l'inferno allestito, che è anch'esso una discesa nel regno dei morti, con anche delle buone dosi di ironia, a volte un pochino splatter, tipo quando ci sono i vermi che iniziano a dar fastidio al corpo stesso del morto che non sa di essere morto, e che lo pungulano, e che ha chiaramente un precedente nella commedia. Abbiamo tutta una serie, quando lui scende nei gironi infernali di Bolge, che numera che sono sette, rifacendosi a Midrashim, la letteratura rabbinica, con nuovi tormenti e nuovi tormentati, e un fiume di fuoco con dentro tutta una serie di creature ittiche, anch'esse di fuoco, e, dove però lo scopo è far vedere quanto la persona in sé pecchi. E quindi è uno scopo, probabilmente l'opera doveva essere stata fatta per teatro, per renderla come una composizione teatrale. Poco dopo la morte di Zaccuto, il rabbino Olmo fece anche egli una aggiunta. Se Remaz aveva scritto l'inferno allestito, qua troviamo Eden Aruch, cioè il paradiso allestito, che andà anch'esso per scopi teatrali. Tra l'altro tutto questo accadeva a Ferrara, Mantova per Zaccuto, Olmo a Ferrara, per una confraternita di Pii che tra l'altro era solita drammatizzare con opere teatrali testi della tradizione spirituale in un clima molto italiano e molto barocco. Chiudo dicendo quello che non ho detto all'inizio, cioè che ci sono dei precedenti ebraici della commedia, che chiaramente non furono molto, con ogni probabilità, conosciuti da Dante, tra cui l'opera di Beniamin ben Avram Anav, che siamo sempre nel XIII secolo, sempre utilizza la Machberet, quindi il sistema mutuato dalla letteratura araba del Makama, che fa una specie di scena satirica dell'oltretomba dei ricchi, con tutta una serie di elenchi di vizi e di peccati e con tutta una serie di fustigatori infernali. Ecco, io mi fermo qua, no, non mi fermo qua, vorrei leggervi, celebrando Dante, due brevi frasi del professor Giulio Ferroni, che assieme a Cesare Segre è stato uno dei grandi, perché è ancora vivente fortunatamente, della letteratura italiana, della critica letteraria italiana. Scrive Ferroni in questo libro L'Italia di Dante, viaggio nel paese della commedia, pubblicato da La Nave di Teseo. Ecco, nel nome di Dante la cultura e la lingua italiana segnano il loro incardinarsi nei luoghi d'Italia, si pongono come un dato vitale che ha animato nel tempo l'ambiente e il paesaggio del nostro paese, le sue bellezze naturali e gli infiniti splendori dell'arte, dell'architettura, dell'urbanistica, del vario e contraddittorio fare umano. Tornare a Dante sui luoghi danteschi, e non tanto e non soltanto quelli in cui lui è stato, ma soprattutto quelli detti dalla sua grande poesia, tutti quelli anche solo incidentalmente nominati nella commedia, è anche un confrontarsi con la letteratura come totalità, con la densità avvolgente di quella parola poetica, sgorgata così forte per la prima volta in un volgare italiano. Una totalità che mi è caduto di intravedere già nell'adolescenza, quando l'incontro scolastico con Dante mi sembrò di riconoscere il senso della poesia come qualcosa di assolutamente distante che si imponeva come qualcosa di assolutamente vicino. Parola lontana che mi toccava come se fosse presente. Credo che questo, nella riflessione anche dei mistici dell'ebraismo, seppur con altre tinte, con altri toni, con anche maggiore assolutezza, dove si riesce a sostenere non soltanto, lo troveremo in un mistico, che Dio coincide con la sua Torah, ma che la poesia diventa la forma più espressiva della profezia, beh, non sia così lontano. Con questo mi taccio e vi ringrazio.
Grazie Vittorio per questa grandissima lezione. Mi permetto solo una piccolissima correzione. Il verso di Cecco Angiolieri: se fossi cieco come sono i fui, torrei le donne giovani leggiadre e vecchie lasse lascerei altrui. Anteriormente era tutto perfetto. Chiederei a Paola di aprire la chat per le domande. Grazie davvero. Devi togliere il sonoro, Paola. Paola, il sonoro.
Sì, la chat è aperta e per cui speriamo di non avere, ecco, di subitoni. Se volete fare delle domande a Vittorio Pendaut, sarà lieto di rispondervi.
Se so farlo.
Non abbiamo dubbi come merito, ma dopo questa esposizione non ci sono dubbi, ci hai speso. Complimenti.
Allora, intanto una domanda ce l'avrei io, Vittorio. Mi ha colpito molto questa descrizione della scuola di Verona, del periodo di Verona. Quanto può aver influito, perché se l'hai detto non l'ho capito, non l'ho seguito, può aver influito nella preparazione della Divina Commedia, con esempi concreti, qualche passaggio, perché mi ha molto colpito questo incontro proprio tra Dante e le diverse culture, proprio alla corte di Can Grande della Scala.
Allora, mi permetto, io credo che abbia influito nella creazione di un sistema di riferimento culturale comune, o comunque di un sistema di riferimento in cui Dante aveva presente, certamente, questo ci sono fior fior di studi, elementi della mistica islamica, e non solo della mistica, e della mistica araba, della mistica ebraica, e non solo della mistica, laddove la prima era ancora la seconda. Questo sicuramente accadde. Poi, la mentalità con cui Dante ritenne, volle, io non sono un critico dantesco e non posso né degli altri. Non posso spingermi così oltre, tanto più per un'opera complessa come la commedia. Credo che però da quelle note che anche Umberto Eco coglie, il passo del Bulgari e il passo del Paradiso, e così come da una riflessione che Dante fa, alcune riflessioni che fa sul convivio, nel convivio riguardante la salvezza ultraterrena delle persone che si comportano rettamente ma che non appartenevano alla fede cristiana cattolica, ci facciano intuire quello che certamente sapevamo, che come pensatore cristiano cattolico ortodosso era assolutamente molto particolare e anche come tomista era molto particolare. Ciò non toglie che appunto si respira, si può intuire qualcosa, andare a definire chiaramente io non sono in grado.
Ok, grazie. Paola, devi smutare.
E ha chiesto la parola Giordano Dubino, a cui sto dando la possibilità di smutarsi.
Ti devi smutare Giordano, se no non si sente.
E intanto c'è una domanda di Giorgio Sacerdoti nella chat.
Sì.
Vista Vittorio, se vuoi rispondere intanto.
Argomento complicato, mi spiego. Quando Dante scrive, ed questo si rilascia alla prima domanda che ha fatto da principio in apertura Gadi, cioè cosa pensa il Dante degli ebrei, io ho detto che pur essendo un cristiano del 300 si guarda bene da condannare una collettività, ma parla sempre di singoli casi, e ci troviamo al fatto che in quella teologia, che è la teologia del decidio, del popolo decida, vediamo che figura soltanto un personaggio, dove però è evidente che siccome non è condannato più di altri, è condannato con altri per un certo crimine che è secondo il diritto romano e non secondo la teologia cristiana e quindi diritto canonico. Il che è assolutamente interessante, ma vorrei ricordarvi questo. Quello che succede a Verona, in Italia, in quegli anni, compreso un innamorarsi degli ebrei che si erano innamorati dell'arabo, e a ben vedere, con buona ragione, un innamorarsi dell'italiano a cui prendono parte nel processo costitutivo, questa è una cosa enorme, cosa che notò anche un grande ebraista come Moritz Steinschneider. Ricordatevi che le chiavi per l'inizio dell'annichilimento degli ebrei d'Europa erano già state lanciate: 1056 massacro degli ebrei di Granada nel mondo islamico, 1096 la prima crociata, massacro in Ashkenaz, nella fine del 200 abbiamo, alla fine del 1002 abbiamo l'espulsione degli ebrei dall'Inghilterra, che torneranno con Cromwell e Menashev in Israele nel 600, e con la crusa terribile, con morti e uccidi di crimine rituale a Norwich. Abbiamo l'espulsione degli ebrei dalla Francia. Cioè, abbiamo nel 1215 il Concilio Laterano IV che pone tra gli ultimi canoni conciliari, prendendoli dalla cultura islamica, la bolla gialla e tutta una serie di forme discriminatorie. E pare che lo Stil Novo, che era molto più che una poesia, era una teologia, una filosofia e una prospettiva anche sulle scienze, visto quello che vediamo e che non possiamo non osservare, sia dovuta anche al particolare contesto italiano. Aggiungo, giusto per dirvi una cosa, che la situazione da Papa Innocenzo III con il Concilio Laterano IV e poi la bolla del 1217, l'Incet Perfidia Iudeorum, che è ambigua ma è meno peggio di altre, nel 1244, siamo dopo la disputa di Parigi, quindi il rogo, l'abbruciamento del Talmud in Place de Grève a Parigi e la disputa precedente, la bolla di Papa Innocenzo IV stavolta, Impia Perfidia Iudeorum, è di segno totalmente opposto alla bolla, al pronunciamento del predecessore, e che invece invita a tutta una serie di pratiche, oltre che gli abbruciamenti del Talmud. Per cui tutto questo è il contorno attorno all'Italia. Ed è anche quello che c'è, è chiaro che se pensiamo a questo, pensiamo a Dante, è totalmente discontinuo. E credo che questo sia assolutamente notevole.
Grazie. C'era Giordano D'Urbino, giusto?
Benissimo. Perché la Divina Commedia comincia con le parole Gesù? Non lo tengo nel mezzo del cammino di un'altra vita, vuol dire che avevo 35 anni, eccetera, eccetera, ma proprio con la parola nel mezzo.
Sì, perché questo bisognerebbe chiederlo a lui, però a parte che Attilio Emiliano nel commento classico sul primo canto spara un po' a zero, però su questo non entriamo, ma per parlare di un altro grande ebreo che ha commentato Dante, ma la vita media all'epoca era considerata, come lei ricorderà quando è stato citato il numero 35, 70 anni, per cui lui dice: a metà del mio percorso di vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita, e lo fa, tutto questo ha un motivo, per parlare del ben che vi trovai, per parlare del ben che vi trovai, lo troviamo sempre nel primo canto dell'Inferno, è notevole. Ovviamente non poteva dire a metà della mia maturazione personale, no, per cui penso che nel mezzo del cammin di nostra vita, e di lì ci si trova subito in questo pathos crescente della selva oscura, per cui che in mezzo alla selva come in mezzo alla vita. Però qua entriamo ripeto, io non sono un critico letterario e mi fermo molto prima.
Posso dare una risposta a questa mia domandina?
Prego?
Posso azzardare una tentazione di risposta?
La sento malissimo.
Ti sentiamo male, Giordano.
Posso azzardare una tentazione di risposta a questa mia domandina?
Sentiamo.
Secondo me, Dante doveva porre la Divina Commedia un cammino al di sotto della Bibbia, che la Torah li comincia con le parole Bereshit, in principio. E il principio è un criterio assoluto, perché non c'è un prima del principio. Invece lui comincia con il nel mezzo, perché intende metterla nella vita relativa, perché c'è un prima e c'è un dopo. Secondo me, interpretazione personale.
Grazie. La vedo un po' tirata detta così, comunque che ognuno, però la vedo un po' tanto tirata. Okay. Io rispondere ancora al signor Sacerdoti, questo per quello che riguarda l'Italia, è chiaro che una convivenza a tre, badate, parlare di convivenza è sempre erroneo in questo periodo. In questi periodi, fino alla modernità, fino alla contemporaneità, perché abbiamo sempre una realtà dominante, può essere quella islamica, può essere quella cristiana, rispetto a cui le altre sono o neanche previste, ed era problema nel mondo cristiano, o previste fino a quando in uno statuto di subalternità, che deve essere recepito, introitato e reso manifesto. Badate che quando Papa Innocenzo, nella Licet per Filia Iudeorum, nel secondo paragrafo, così come i musulmani parlano di protezione, la vimma come protezione, a parte la domanda protezione da chi? Perché? Da loro. Ricordatevi che la questione della protezione è quella che si può valere...
Quando finisce lui prova a parlare.
La questione della protezione si fa valere come l'uomo che protegge la donna, è un linguaggio paternalistico profondamente ambiguo e pericoloso, perché è quello per cui finché la persona è sottomettere da tenersi sotto tutela è tollerabile su un piano inclinato, nel momento in cui non è più ritenuta tale, non già che non lo sia, ma non è più avvertita come tale da perseguitarsi e da riportare con le buone o più spesso con le cattive a questo stato di progresso. Per cui questo era il contesto, e questo contesto, anche nei casi migliori, più belli, e ce ne sono stati, purtroppo non possiamo dimenticarlo mai.
Allora
scusami, vai.
Volevo intervenire Terry Finzi.
Ok, ho dato un attimo la parola a Giulia Maffai e la prossima è per dipinti, lo vado a cercare, benissimo. Intanto Giulia Maffai, prego.
Scusatemi, io trovo affascinante la vostra discussione, ma non c'è bisogno che ve lo dica. E rimango stupita, banalmente, di un fatto, come in questi secoli, così, così bui, come si usa sempre definirli, dove andare da Roma a Viterbo o da Firenze a Pisa fossero dei grandi problemi, queste persone si muovessero con tanta disinvoltura intellettuale, io intendo dire, passando da un'università all'altra solo per la gioia di sapere apprendere. E come questo universalismo di questo Mediterraneo meraviglioso, la Bradway, ha legato tutti, anche nell'arte. Il mercante di Prato che andava a Maiorca a prendere le maioliche e le portava poi a Firenze, e sono diventate le Faenze, le maioliche italiane famose dappertutto. Scusate.
La signora Maffai, la ringrazio. Mi permetto una nota che non è per criticare, che mi ci mancherebbe, ma per integrare. Mi spiace dover fare un attimo con la penna rossa, sembrerebbe tale, ma mi creda, non lo è, non è così. Questa disinvoltura intellettuale certamente alcune persone italiane hanno avuta, però spesso è come noi la ricostruiamo per cercare di rispiegare dei travagli che hanno ripreso anni, cioè Manuello, ecco, voglio fare una cosa, Manuello da Manuel da Roma fu il primo libro messo a stampa dai Soncino, potevano mettere 3.000 libri a stampa, hanno messo questo. Se voi prendete Joseph Caro, siamo qualche secolo oltre, è uno dei primi libri che mette all'indice. Per cui tutt'oggi, ho visto un responso qualche giorno fa, mi è stato fatto notare da un amico rabbino, le Machberot in Manuel sono proibite come lettura di Shabbat, in teoria proibite tout court. Ok? Allora, tutto questo ha, come tutte le cose, una andata a volte dialogica, ma con anche dei paletti. La loro forza, perché se no la perderemmo, sta nel contrappunto, nel lavoro dell'ordito quasi a tombolo tra i paletti, che a volte sono più che paletti, e delle dimensioni molto diverse, che però sono, anche quando sono molto ariose, come può essere il Mediterraneo, non sono prive di onde o di perigli. E per quello che riguarda il Medioevo, io che sono un amante profondo del Medioevo, così come del periodo dell'Illuminismo, sono i due periodi che più mi affascinano, di cui leggo di più anche, dipende quale Medioevo e dove. Cioè il Medioevo cristiano dell'Europa centrale è qualcosa che si prolunga molto in là fino al XVI secolo quasi. Il Medioevo italiano finisce col 200, quello spagnolo e nel mondo islamico siamo in una fase di sollecitazione, e non ha nulla di buio, nulla di buio, così come quello italiano. In Armenia abbiamo le monache che copiano i manoscritti, a volte sono anche giovani spose, che firmano i manoscritti di tutto un lavoro da donne fatto di amanuensi, e non si può certo dire che questa realtà, che all'epoca era anch'essa una realtà di scambio tra Occidente e Oriente, non compresa proprio perché ponte e quindi misconosciuta o temuta dagli uni e dagli altri, anche se in una situazione sicuramente all'epoca migliore di quella degli ebrei, anche lì abbiamo uno splendore. Per cui la lezione del post illuministica, di un certo illuminismo giacobino sul Medioevo è qualcosa, e di un certo romanticismo gotico è qualcosa di cui dobbiamo liberarci, perché per l'ebraismo, cioè, tutta la nostra teologia, tutta la nostra liturgia, tutta la nostra normativa si è fissata in maniera gloriosa nei secoli medievali, e probabilmente i contemporanei sono meno lucidi spesso dei medievali.
Grazie. Grazie, e la parola a Pia Di Finzi.
Buonasera, io la ringrazio moltissimo per questa sua lezione così dotta e così vivace, davvero grazie. A me particolarmente cara perché io ho letto, anzi mi è stato imposto da mia madre quando avevo 16 anni, un libro intitolato La fonte della Divina Commedia, che parla per la prima volta, credo, era un libro del 1911, pensi, due tomi pesantissimi, non li ricordo più, che parla per la prima volta appunto della fonte ebraica della Divina Commedia. L'autore, forse lei non lo conosce, non usa più, si chiamava Paolo Amaducci. Guarda caso, Paolo Amaducci nasce a Bertinoro e Bertinoro era allora, all'epoca di Dante, un paese di ebrei, il paese degli ebrei. Poco più di un secolo da Bertinoro parte Ovadia, il gran Bertinoro, e va a morire sul Monte degli Olivi. Non ricordo più niente di questo libro, per questo la sua lezione mi è piaciuta moltissimo, se non alcune cose che mi sono rimaste fortemente nella mente. Ad esempio, le 42 tappe dopo la Selva Oscura paragonati agli anni dell'Esodo. Questo lo ricordo fortemente, può darsi che non c'entri, può darsi che sia una forzatura dell'autore, però mi è sempre rimasto in mente. E la seconda cosa, un commento molto attento sulla scala di Beatrice uguale alla scala di Giacobbe. Questo per quanto riguarda il canto, credo, 22 del Paradiso. Quasi che Dante conoscesse benissimo quel passo biblico e l'avesse riportato lì appunto nel canto 22 del Paradiso. Quanto ancora lei ha citato Forlì, Polenta, lui fu ospite di Da Polenta, vedi di Francesca, si trova nel comune di Bertinoro e quindi c'è una circolazione fra quest'autore, che era un professore dell'Università di Bologna, bertinorese, Bertinoro, più tardi Ovadia e Dante in quelle zone. Grazie, la ringrazio molto.
Grazie a lei. Una cosa che volevo dire è questo, ricordiamoci che Dante, la signoria che governò Forlì erano gli Ordelaffi, sì. Ovviamente. Ricordiamoci che Dante era un terziario francescano, quindi aveva tutta una conoscenza sia di preghiere, secondo ovviamente il vecchio canone liturgico cristiano dell'epoca, sia di frequentazioni, di studi del testo biblico di cui la poesia dantesca è intrisa, okay? Sia liturgiche, pensate al quando lui entra nel più profondo inferno, che dice Vexilla Regis Inferni, che ovviamente è un cambiamento dell'inno liturgico del Venerdì Santo Cattolico, Vexilla Regis Prodeunt, Fulget Crucis Mysterium. Oppure parla del Telucis Ante, il Telucis Ante Terminum. O ancora nel Paradiso, quando nel canto della Vergine, siamo alla fine del Paradiso, c'è quella Vergine Madre Figlia del tuo Figlio, che riprende un'antifona mariana del Alma Redemptoris Mater. Allora, è chiaro che Dante ha tutta questa conoscenza della cultura teologica cristiana, liturgica e della letteratura biblica. Però, vorrei dire questo, Dante era legato a Francesco. Ricordatevi i canti undecimo e duodecimo del Paradiso, dove c'è l'uno serafico in ardore e l'altro cherubico in splendore, no? Dove i cherubini sono gli angeli della sapienza secondo l'antica lezione cristiana, i serafini quelli dell'amore, ed è ambientato ad Assisi fondamentalmente, no? Perché inizia il canto con intratopino e l'acqua che discende dal colle eletto del beato Ubaldo, fertile costa d'alto monte pende, onde Perugia sente freddo e caldo, il monte Subasio, no? Quello legato a Francesco d'Assisi. Ora, detto questo perché? Perché Menachem Betariah, il grande letterato studioso della letteratura ebraica, fa notare, guardate, c'è un altro grande nome che è Dan Pagis, ma adesso è un grande studioso israeliano della letteratura ebraica, ma Menachem Betariah fa notare che il Perek Shirah, che è un testo della mistica ebraica, è mistico, che era in uso dagli ebrei italiani e negli ebrei del Medio Oriente, in particolar modo Iraq, ben prima dell'avvento di Francesco in Italia, quindi era ben conosciuto, sembrerebbe essere la principale, una delle principali fonti del Cantico delle Creature di Francesco d'Assisi. Questo lo vedete anche nello studio di Beccaria, pubblicato in quella elegantissima versione del Perek Shirah, pubblicata da Belforte, che anche in questo caso è benemerito, con anche tutta una serie di disegni di Lele Luzzatti, meraviglioso. E il Perek Shirah fa cantare da parte dei vari agenti della natura, prima inanimati, poi animati, botanici e della fauna, le lodi al creatore, unendo realtà creaturali e singoli psuchim presi e messi in corrispondenza. Questo è un testo antichissimo, mistico, perché è profondamente mistico, è tutto mistico, è tutto cabalistico. Menachem Beccaria giustamente dice una cosa: essendo precedente, sono possibili due cose. O che Francesco, che era un uomo colto, abbia conosciuto il testo, o potrebbe tradire, con una linea anche questa, che Francesco avesse origini ebraiche. Ciò non toglie che il primo grande testo della letteratura italo-veronese, che è appunto il Cantico delle Creature, no? Che è uno dei testi con cui abbia a che fare in qualche modo anche questo testo con l'ebraismo, cioè il volgare italiano, in questo caso orante, è, perché è un testo di preghiera, ha a che fare con un testo della liturgia ebraica in ebraico antichissimo, cabalista. Dante è un terziario francescano e troviamo ancora una volta in questa grande canonizzazione del volgare italiano, che diventa adulto e diventa la lingua che noi ci gloriamo di parlare e che amiamo parlare, con dei rapporti stretti con l'ebraismo. Il che è palpabile, e ripeto, gli studi del professor Fortis, come gli studi del professor Battistoni, come a suo tempo gli studi di Nello Pavoncello e di tanti altri, di Josef Baruch Sermoneta, vanno esattamente in questa direzione. Io credo che questi studi oggi debbano essere per quest'anno, per questo settimo anniversario, anche perché ci dicono quanto l'identità, quanto l'ebraismo, quando ha trovato qualcosa di notevole e di prezioso e di bello e di significativo, ha saputo, ed è qualcosa da grandi, saperlo far proprio. Vale per la metrica araba, vale per l'endecasillabo e per i sonetti italiani, o per lo stilema della commedia, che, come vi ho detto, ha avuto degli epigoni con Olmo, con Zaccuto, anche tardi. Ma vale anche per dire a tutto il mondo e agli italiani, agli altri italiani, quanto l'ebraismo abbia amato l'Italia, quanto l'ebraismo abbia fecondato la cultura italiana, quanto l'ebraismo nei snodi della cultura italiana, con Dante, con la Rinascenza, con il Risorgimento, sia stato a lottare per un'Italia più bella e migliore, per gli ebrei e per tutti. E questo noi credo che abbiamo il dovere sacrosanto verso noi stessi, verso quelli che ci hanno preceduto e verso anche chi non è ebreo ma è italiano, il dovere di dirlo. Quest'anno può essere il modo e le modalità per farlo. Per cui benvengono i libri del professor Fortis, il libro, qui questo è letteratura giudeo-italiana, materiale per una storia, c'è l'altro, Manuello Romano, Emanuello Volgare, scusatemi, benvenga il libro del professor Battistoni, Dante e Verona e la lettera cultura ebraica, benvenga il libro di Nello Pavoncello, ormai del 1863, del rabbino Pavoncello, Sicronori Brachà, la letteratura ebraica in Italia. Questa non è, credo, e non vuole essere, almeno non voglio che sia, per quello che riguarda me, pedanteria da eruditi, non me ne faccio assolutamente niente, è qualcosa che va alle radici del nostro essere, anche perché è la lingua che parliamo. E ha tanto avuto a che fare con la lingua ebraica e con storie di rabbini, storie di maestri dell'ebraismo, cioè Iuda Romano, Abramo Abulafia, Hillel da Verona, Moshe Zaccuto, sono stati grandissimi maestri di Israele. Non ho messo il povero Manuello perché qualcuno avrebbe da ridire, vigliaccheria mia, però sotto sotto lo penso anche per lui. Paola.
Grazie Vittorio, abbiamo le ultime due domande, e la signora Cumbo e poi il signor Evangelisti.
Grazie per la parola. Allora, prima di tutto grazie per l'interessantissima e appassionata lezione. E poi volevo chiedere se è possibile aver scritto nella chat la prima parola che Dante attribuisce ad Adamo. È una parola ebraica e quindi sicuramente non riesco a scriverla così come...
E-L, vuol dire Dio.
Ah, E-L, ok, grazie. E poi volevo chiedere se la visione dantesca della donna è stata in qualche modo influenzata dalla cultura ebraica con cui Dante è entrato in contatto. Grazie ancora.
Guardi, sulla questione della donna, donna angelicata, io non entro, perché è una questione su cui mi sono interrogato anch'io, dovrei studiare. Fin lì non ho studiato, per cui mi fermo prima. Posso però dire una cosa, che esiste una letteratura ebraica scritta da rabbini che ha tutta una forma di letteratura erotica e che la letteratura ebraica in lingua araba conserva della letteratura al femminile. Sono due donne, di cui noi abbiamo due frammenti, che sono state salvate da dei frammenti di letteratura preislamica o fatta da parlanti arabo non musulmani, dei due grandi maestri del mondo islamico, che erano anche letterati. Uno è As-Suyuti e l'altro è il grande Al-Isfani, autore del Kitab al-Aghani, il libro dei canti, che è una specie di testo fondamentale della letteratura poetica araba. Lui era anche un giuro consulto dell'Islam. Di queste due donne, di una abbiamo il nome, Casmuna, dell'altra non abbiamo il nome. Nella letteratura ebraica, però, fatta da uomini, medievale, cioè Yehuda Alevi in primis, il grandissimo, che è forse il più grande poeta del medioevo ebraico, cioè Moshe Ibn Ezra, che è parente ma non è strettamente legato al commentatore biblico Avraham Ibn Ezra, e abbiamo, e poi ci sono altri, ma questi due fanno anche tantissima letteratura erotica, e quasi tutta letteratura erotica eterosessuale al 99.9%. C'è un dubbio abbastanza ben giustificato, visti i toni, per una poesia di Moshe Ibn Ezra, che invece sembrerebbe di tutt'altro segno. E diciamo, dico questo comunque, Moshe Ibn Ezra ha fatto uno studio fondamentale e geniale sulla metafora, bellissimo trattato in arabo, fondamentale. Lui ebbe moglie e figli, vennero uccisi durante i massacri perpetrati da islamici nei regni musulmani della penisola iberica, e ripiegò poi dopo in Castiglia, dove morì in povertà, qui una vita particolarmente disgraziata. C'è questa poesia su cui i critici si dividono, mentre un altro grande autore successivo, lo ripeto, per parlare di poesia erotica in cui mette figura la donna, ma figura la donna come non è tanto gentile tanto né sapare, per intenderci, è una donna desiderata carnalmente, di cui si parla in maniera molto, a volte molto molto disinibita. Un altro grande poeta, diciamo che l'altro grande nome, fu successivamente nell'epoca mistica di Safed, per cui siamo nel 600, alla corte di Luria, Yosef Alb, Yosef Mkar, eccetera, il mistico che è tutt'oggi è sepolto a Gaza, è considerato un grande mistico, è uno tzaddik, su cui la gente andava a pregare, il rabbino Israel ben Moshe Najara, autore di un meraviglioso testo poetico sulle nozze tra Dio e Israele, che è noto come Ketubat Israel, dove lui prese dalla letteratura greca, dalla letteratura turca, dalla letteratura persiana, dalla letteratura araba, temi e stilemi, organizzò delle poesie. Najara fa delle poesie estremamente spinte, talmente spinte che gli valsero la censura, ma era noto perché venne, purtroppo per lui, passatemi la parola, la parola è brutta, visto che abbiamo parlato di Dante non posso dirla, venne insomma denigrato e purtroppo maltrattato, perché due grandissimi rabbini, ma stiamo parlando di altissimo livello, raccontarono che per imparare le sue poesie, le sue musiche, andava spesso nelle locande degli arabi, quindi evidentemente non molto kasher, frequentava posteriboli e di solito giaceva con uomini. Questa cosa creò una querelle enorme. La risposta fu che Luria, per cui stiamo parlando di quello che ha codificato e ispirato il Siddur orientale più mistico che c'è, rispose: dite quello che volete, ma i suoi canti, e guardate, è grandiosa la risposta, Mesam Mechim Mish Yoshev Bashamayim, cioè fanno rallegrare, fanno gioire chi siede nei cieli. E con questo i canti di Najara sono ancora cantati da tutto Israele nelle Seudot, nei pranzi di Shabbat. Uno tra tutti, famosissimo, è il canto Yaribon Alam Ve Almaya, ecco, è suo. Però questo fa parte delle sregolatezze dei geni della letteratura. Ripeto, però c'è la querella nota che vede sì, contro di lui due grandissimi decisori rituali, un italiano che morì in Israele, Menachem Lonzano, e l'altro è Chaim Vidal Calabresi, per cui tanta roba, tantissima roba.
Grazie.
Ultima domanda.
E Simone Evangelista, effettivamente?
Allora, innanzitutto grazie per la densità dei riferimenti, cioè chiaramente è una lezione che concentra una grandissima riduzione, quindi anch'io mi auspico che ci sia un proseguo di questa bellissima iniziativa. La mia domanda è questa: innanzitutto la scelta che Dante compie nel raccontare la storia degli ebrei è una scelta precisa, secondo me in qualche modo che andrebbe in qualche modo guardata, perché i riferimenti alla storia degli ebrei sono molto, molto interessanti se messi insieme. Non ho tempo per fare i riferimenti dovuti, ma è un campo che secondo me meriterebbe di essere guardato. L'altro aspetto è la conoscenza della cultura linguistica ebraica, perché, come fa notare Pellegrini, l'utilizzo della parola serafi e cherubi fa riferimento proprio all'ebreo, quindi alla cultura ebraica, alla lingua ebrea, con una conoscenza che in qualche modo è più precisa di quella diciamo di una norma. Il terzo punto, che meriterebbe un enorme approfondimento, è invece la questione numerica, che mi rimanda alla Kabbalah, ma su questo taccio perché veramente è aprire un mondo enorme. Grazie.
Guardi, sulla questione delle triplette, delle terzine, di cui parlare tantissimo, però ed è chiaro che però il riferimento già dalla Vita Nova, dove lui e da certe spiegazioni occorre già questo tre, queste terne, è chiaro che sono trinitarie nella ottica del Dante cristiano, del Dante autore, del Dante pellegrino. Noi su questo sia ben chiaro. Quello che lei ha detto ed è interessante è che sì, Dante mostra un certo interesse per l'ebraico, cosa che vediamo nel De Vulgari. È chiaro che se lui avesse ritenuto che l'ebraico è la lingua naturale, che è quello che sosteneva il Led da Verona in un certo punto, e che invece non sostiene Zecharia Chen sulla scorta di Abulafia, avrebbe fatto un poema in ebraico, si sarebbe imparato l'ebraico e avrebbe fatto un poema in ebraico. Invece lui, nella sua ricerca di una lingua perfetta, su questo quello che il capitolo di Eco nel suo libro è molto molto buono, quando aveva ragione. È chiaro che invece lui ritiene di essere una specie di creare le potenzialità del volgare che vadano a recuperare quella grammatica universale che era nella prima lingua tra Adamo e Dio, che è andata perduta, di cui l'ebraico sarebbe una reminiscenza, una cosa di cui, guardi, la sto facendo veramente in maniera molto grossolana, perché un discorso estremamente complesso ci vorrebbe due ore per spiegarlo, ed è in alcuni punti specialistico. Però quello che è interessante è che Agostino, ad esempio, con lui tutta una serie di patristica, ma è chiaro che Agostino influenza tantissimo, ad esempio ha un totale disprezzo per gli ebrei, nel senso che è vero che quello che crea la teologia della sostituzione, del costante decadimento, quello che vogliamo, ma quando si trova a dover commentare, e di commenti alla scrittura Agostino ne fa tantissimi, Agostino ha il problema che parla male il greco, conosce bene bene il latino, ma i testi originali o sono in greco o ancora più sono in ebraico. Agostino lo dice, io non mi fido degli ebrei e dell'ebraico perché probabilmente hanno corrotto i testi. Accusa che ritorna tantissimo, occorre perfino nella questa accusa, c'è anche nella lettera pontificia di Papa Innocenzo IV, che la impia per Filii Deorum del 1244, in cui dice che gli ebrei avrebbero tolto dai testi il riferimento all'incarnazione. Questa cosa la dico perché questa accusa di Agostino e di parte della patristica viene presa dai musulmani, che la strutturano da subito nella loro teologia dicendo che gli ebrei e i cristiani hanno alterato le loro scritture, del motivo per cui il Corano le sostituisce. Ma l'origine è un riuso peggiorato, ovviamente, perché è peggiorato in maniera radicale, di un troppo anti-ebraico della teologia cristiana. Dante invece anche in questo discontinuo, perché non è nessun problema a dire dell'ebraico. Lui con Tommaso, e tra l'altro per converso il fatto che Hillel da Verona e Yohanan da Romano, scusatemi, Yehuda Romano, traducano parti di Tommaso e di Alberto Magno o di Egidio Romano, è significativo di qualcosa in ritorno. Ecco, su questo ci sarebbe molto di che approfondire.
Domando scusa, l'ultimo che ha chiesto la parola è Jan Lerner e poi andiamo verso le conclusioni. Grazie.
Pensavo di essere stato già fuori concorso. Grazie di cuore. Chiedevo veramente come una riapertura per un discorso più approfondito che lei ha toccato, che va oltre anche alla Divina Commedia di Dante, che è affascinante e forse lei vorrà un giorno approfondire, se può suggerirci delle letterature che parlano specificatamente proprio degli scambi così ricchi che lei ha citato fra la lingua araba con il suo aspetto poetico e l'influenza reciproca con l'ebraismo in quel periodo e anche all'intorno dell'Italia.
C'è un testo meraviglioso di un professore dell'Università Ebraica di Gerusalemme su i rapporti tra ebraico e arabo, che è tradotto in inglese e pubblicato da Brill. Ed è un testo meraviglioso, devo recuperare il nome perché ho un attimo di defaillance, chiedo scusa.
Può scriverlo gentilmente nella chat, se ha la possibilità.
Aspetti, glielo dico subito. È il professor Yosef Tobi. Il testo è un testo meraviglioso, richiede un po' di conoscenza oltre che dell'ebraico, un pochino almeno dell'arabo. Il testo si chiama Proximity and Distance, Medieval Hebrew and Arabic Poetry. È un testo assolutamente importante, però se posso permettermi un po' di pubblicità. Io vi ho detto, per quello che riguarda l'ambiente veronese e l'ambiente italiano, i libri del professor Fortis e del professor Battistoni, secondo me, sono quelli di Battistoni pubblicati da Giuntina, quelli di Fortis per Belforte, sono assolutamente importanti. Se mi concedete un po' di autopromozione, c'è il mio libro La stella e la mezzaluna, breve storia dei rapporti tra ebrei e musulmani, tra ebraismo e islam, pubblicato da Guerini nel 2018, in cui parlo tanto della questione linguistica, tanto dentro un periodo che va dal VII secolo, anche prima, ad oggi, però ne parlo e credo che possa essere utile, Modesti in loco di missa, ed è uscito per la Liberi Libri, da poco, questo, che è il mio nuovo libro, con la prefazione di Vittorio Sgarbi, e il primo personaggio di cui parlo è Manuello. Il viaggio del radimento, libri, per cui può darvi delle piste, mi permette un po' di pubblicità non troppo occulta. Per il resto, Hanukkah Sameach.
Grazie. Allora,
Hanukkah Sameach a tutti, davvero grazie Vittorio. Pensa che a un certo punto c'erano 230 collegamenti, vuol dire più di 400 persone che hanno seguito questa conferenza, e siamo veramente felici. Veniamo al prossimo evento allora. domenica prossima alle ore 18 accenderemo online ovviamente il quarto lume di Hanukkah in ricordo di Rav Jonathan Sacks. Parleranno Rav Arviv, Rav Disegni, Rav Somek. Ovviamente quest'anno non possiamo accendere la Hanukkah come facevamo sempre all'aperto, all'esterno. Come comunità ebraica abbiamo pensato di dare il buon esempio. Anche oggi abbiamo avuto quasi 600 morti in Italia e quindi è meglio essere i più prudenti che mai in questa fase. Ci dispiace, ma ci auguriamo che comunque questo evento che trasmetteremo online, quindi l'accensione online del quarto lume di Hanukkah, domenica prossima alle 18, in qualche modo possa essere di grande interesse, anche perché appunto abbiamo pensato di dedicarlo alla memoria di un grandissimo Rav che è mancato poche settimane fa. Grazie a tutti e Chag Hanukkah Samea a tutti.
Grazie.
Arrivederci.
Ciao, grazie Vittorio, grazie come sempre. Alla prossima, ciao.
Ciao.